Sottosegretaria Ascani, allora bentornata a Radio Immagina, ben trovata.
Grazie, grazie mille, bella location.
Bella location
dire.
Qui alla Festa dell'Unità di Bologna, la festa nazionale. Allora, andiamo, partiamo con la cronaca. Stanotte stazioni blindate contro i Novax, c'è questa minaccia con il Viminale che ha già detto che non tollererà alcuna interruzione del pubblico servizio. Come mai siamo arrivati a questo punto?
Beh, per una serie di motivi, sicuramente perché c'è una parte della politica che non solo tollera, ma in qualche modo non prende le distanze dai violenti, da quelli che non semplicemente rivendicano una presunta libertà di non vaccinarsi, che ovviamente contrasta con la libertà di chi magari quel vaccino non lo può fare, esposto e fragile, rischia la vita di chi anche oggi negli ospedali rischia la vita per il Covid, ma addirittura appunto è violento nei confronti dei giornalisti, nei confronti degli scienziati, nei confronti anche dei partiti politici che si sono assunti la responsabilità di fare campagne vaccinali che per fortuna nella stragrande maggioranza dei casi stanno funzionando. Siamo arrivati nell'Unione Europea all'obiettivo del 70% di vaccinati, in Italia la campagna vaccinale corre, quindi diciamo che la maggioranza silenziosa, poi non tanto silenziosa, insomma la maggioranza degli italiani in realtà al vaccino ci crede, ci ha creduto e lo ha fatto sicuramente per proteggere se stesso, ma anche in un'ottica di comunità, e questo è il lato positivo e straordinario di questa campagna, per cui ognuno di noi si è vaccinato per se stesso ma anche per gli altri, e questa è la parte che tutta la politica dovrebbe capire, basta individualismi. L'ha detto addirittura il ministro Giorgetti oggi, cito quello più lontano da noi al governo, fare campagne contro i vaccini significa dare spago a una cultura individualista che fa male, che fa morire, perché qui non si tratta di un gioco, si tratta di vita o morte, persone ancora muoiono di Covid e non di vaccino, e questo ovviamente come politici dobbiamo assolutamente dirlo a voce alta tutti a prescindere dall'appartenenza
ma
partitica.
C'è stato un problema secondo lei nella comunicazione, questo che ha creato anche un cortocircuito poi nell'opinione pubblica, per cui in parte si spiega quello che sta accadendo?
Ma in realtà noi sappiamo che di solito per avere un vaccino ci vuole tanto tempo, questa volta c'è stata una corsa contro il tempo, anche perché per fortuna gli stati hanno cooperato fra di loro, finalmente ci si è messi insieme, la ricerca scientifica ha fatto qualche cosa di straordinario, quindi è chiaro che anche la comunicazione nel corso della scoperta della creazione di questo vaccino è stata anche complicata, anche perché comunicare la scienza non è mai semplice, figuriamoci in un periodo come questo di pandemia dove le paure erano tante, quindi sicuramente un po' di confusione c'è stata, però ora sappiamo che quel vaccino non è sperimentale, sappiamo che ci sono miliardi di persone che sono state vaccinate, e quindi noi oggi possiamo dire che il vaccino è sicuro, che vaccinarsi è assolutamente sicuro e che è l'unico modo che abbiamo per fermare questa pandemia. Quindi se in un primo momento c'era ovviamente la preoccupazione perché era la prima volta che si arrivava a un vaccino così in fretta, oggi possiamo dire che è vero che ci siamo arrivati in fretta, ma ci siamo arrivati bene, perché questi vaccini funzionano e sono sicuri.
Anna Ascani, allora, tra poche ore Green Pass obbligatorio per prendere i treni ad alta velocità, per i traghetti, per gli aerei, per seguire le lezioni all'università, per i docenti, per quanto riguarda la scuola. Ecco, tra pochi giorni si torna sui banchi di scuola e c'è il grande punto interrogativo, per esempio, sulla questione trasporti, soprattutto guardando ad alcune città in particolare, penso a Roma fra i tanti. No? Ieri ne abbiamo parlato qua con il ministro Giovannini. Non è che torneremo a vivere una situazione simile a quella dell'anno scorso sulla questione trasporti, insomma si è consumato un grande problema, no? Anche a livello di contagi.
Soprattutto sulla questione scuola si è discusso tanto, mi pare però che ci sia una convergenza quest'anno inequivocabile. A scuola si deve tornare tutti in presenza e in sicurezza, e tutto quello che si sta facendo in queste ore lo si sta facendo anche in quella direzione, e l'obbligo sui trasporti, tutto quello che noi stiamo facendo anche rispetto al personale scolastico è fatto per una sola ragione, per fare in modo che le nostre scuole riaprano in presenza e in sicurezza. Noi sappiamo che dai 12 anni in su possiamo vaccinare, la campagna vaccinale peraltro tra i giovanissimi sta andando
fortissimo,
benissimo.
Sì, hanno risposto alla grande.
I ragazzi stanno dimostrando una responsabilità e una capacità di comprendere incredibile, anche più degli adulti spesso, però è chiaro che c'è una fascia che ancora non viene vaccinata e quindi noi dobbiamo proteggere i nostri bambini e le nostre bambine attraverso questi strumenti. Ovviamente il tema dei trasporti, che viene affrontato anche con le regioni che hanno un pezzo di responsabilità, con i comuni che hanno un altro pezzo di responsabilità, è quello più delicato e ovviamente, come è sempre in questi casi, la cooperazione tra ministeri, quello delle infrastrutture, della mobilità sostenibile e quello dell'istruzione sarà fondamentale anche nel monitoraggio di quello che succede naturalmente. Misure ci sono stati stanziati davvero tanti fondi per questo, io mi auguro che siano sufficienti a fare in modo che quell'obiettivo primario per il Paese si raggiunga, basta didattica a distanza. È servita in un momento di emergenza, adesso basta.
Ecco, questa è la domanda che le volevo fare come ex viceministra poi della pubblica istruzione. Riusciremo a portare a casa quest'anno scolastico tutto in presenza, a differenza di quanto accaduto nei mesi scorsi?
Naturalmente.
Per tutti i livelli sempre, poi della scuola, naturalmente.
C'è sempre l'incognita del Covid, delle varianti. Noi sappiamo che abbiamo a che fare con un mostro che conosciamo soltanto in parte. Quindi quello che accade noi possiamo prevenirlo attraverso i vaccini, attraverso il distanziamento, i comportamenti che ormai mettiamo in pratica, però c'è sempre un pezzo di incognita. Certo è che il lavoro che noi abbiamo fatto serve proprio a questo, a lasciarci alle spalle l'esperienza di quella didattica digitale integrata, che poi è stata didattica a distanza e che, se è servita a tamponare l'emergenza, non può però sostituire la scuola in presenza. L'abbiamo visto, ce l'hanno detto anche i test Invalsi, ma insomma forse stavolta non c'era neanche bisogno che ce lo dicessero i test, lo sapevamo benissimo che la scuola in presenza è qualcosa di più del semplice comunicare nozioni attraverso uno strumento tecnologico, che chiaramente rende tutto più complesso e più difficile l'apprendimento, per cui lo dobbiamo ai nostri bambini, bambine, ragazzi e ragazze, e io sono convinta che quest'anno ci si riuscirà, naturalmente sperando che nel frattempo, essendoci vaccinati tutti, e io ribadisco l'invito a vaccinarci anche per questa ragione, si riescano a bloccare le varianti e quindi a fermare il contagio, che è quello che poi determina la possibilità di vivere o meno la socialità anche a scuola.
E ce lo auguriamo naturalmente. Ultima domanda invece, come sottosegretario dello sviluppo economico, l'Istat ha confermato la crescita del secondo trimestre, PIL al più 2,7%, andiamo nella giusta direzione e soprattutto lei come guarda tutta la partita sul PNRR, visto che sono arrivati poi i primi soldi proprio quest'estate?
Beh, diciamo che alla fase dell'entusiasmo per essere riusciti a scrivere un piano che è stato lodato dall'Unione Europea, per una volta non ci hanno chiesto di fare i compiti a casa, ma ci
l'avevamo
hanno detto
già
bravi,
fatti i compiti a casa,
bravi
bene.
Adesso gli altri copino da voi, quindi insomma siamo stati particolarmente contenti. Alla fase quindi dell'entusiasmo adesso segue quella del pragmatismo, quei soldi vanno spesi bene, vanno spesi e rendicontati entro il 2026, che è domani. Per chiunque sappia cosa significa spendere dei soldi pubblici sa che il tempo è davvero poco, e quei soldi servono a fare in modo che questa crescita, che naturalmente è un rimbalzo, anche se nel nostro caso sembra essere un rimbalzo strutturale rispetto anche a quello che accade in altri paesi, diventi però qualcosa di più solido. Abbiamo bisogno di dar forza alle transizioni ecologiche e digitale, perché non siano transizioni fatte sulla pelle di qualcuno ed in particolare dei lavoratori e delle lavoratrici più fragili. Abbiamo bisogno di accompagnare le imprese più piccole che fanno più difficoltà. Abbiamo bisogno di rafforzare il pilastro sociale, che è fatto soprattutto di scuola e di sanità pubblica. Abbiamo bisogno di aiutare i giovani e le donne, che sono quelli che hanno pagato più a caro prezzo la crisi del Covid. Questi fondi servono a questo, il Partito Democratico in particolare sul pilastro sociale ha fatto moltissimo ed io credo che farà moltissimo anche in questa seconda fase, cioè del pragmatismo, dello spendere, dello stare attenti a fare in modo che queste risorse di cui tutti gli italiani hanno sentito parlare arrivino poi nella loro quotidianità, perché è questo che l'Italia a questo punto si aspetta.
Con una battuta, vaccino obbligatorio?
Io non sono contraria al vaccino obbligatorio, non lo sono mai stata, lo dico dai tempi in cui, insomma, pre-pandemia, quindi sicuramente questa è un'opzione. Penso però che in questo momento la cosa più importante da fare sia quella di convincere le persone dell'importanza del vaccino per se stessi e per la nostra comunità, per la nostra socialità, per la socialità di ciascuno di noi e per proteggere i più fragili. Secondo me c'è ancora un margine per lavorare sul convincimento delle persone. Poi naturalmente...
Quindi quella sera terrebbe come risposta d'emergenza, diciamo così.
Esatto, sì, diciamo che la classica risposta di emergenza. In questo momento secondo me si può fare ancora tanto con le campagne di comunicazione in positivo e con gli incentivi positivi e con strumenti come il Green Pass, che sono un disincentivo a non vaccinarsi e un incentivo invece a farlo per godere appieno della socialità e dei servizi.
Era la sottosegretaria allo sviluppo economico Anna Scani, grazie per essere stata
grazie
con noi.
Grazie a voi, grazie
a
mille.
Presto.
Grazie.